Ecco, il libro di Lindsay Stephan analizza la transizione dai regimi autoritari alla democrazia. Lindsay Stephan sono degli americanisti, hanno lavorato soprattutto sul Latin America e precedentemente sulla Spagna franchista. E individuano una serie di in questo libro fanno una classificazione innanzitutto dei regimi, che poi la vedremo. Individuano quali sono gli elementi di una democrazia e quali sono i fattori che favoriscono il passaggio da un tipo di autoritarismo alla democrazia. Sono delle schede che meritano una discussione. Qui io ho caricato tre tabelle. Per il momento mi concentro solo sulla prima e poi magari abbandono questo documento. Lindsay Stephan individuano quelle che chiamano cinque arene di una democrazia consolidata, dove, ripeto, per democrazia consolidata si intende una democrazia, un regime dove la probabilità di un ritorno autoritario è altamente remota. E quindi per democrazie consolidate si intendono le democrazie sostanzialmente mature, quelle che si sono affermate diverse decadi fa, e in genere viene scelto, ripeto, come indicatore del consolidamento almeno 5 o 20, 5 cicli elettorali equivalenti grossomodo a 20 anni, 4 o 5 cicli elettorali equivalenti grossomodo a 20 anni. 5 sono le arene che poi loro impiegano anche per distinguere, questi sono anche degli elementi che poi distinguono i diversi regimi autoritari fra loro, e sono la società civile, la società politica, l'arena dello Stato di diritto, rule of law, l'apparato statale e la società economica, sono in qualche modo equiparati per importanza. Queste arene in una democrazia consolidata si sostengono vicendevolmente e mediano fra loro. Non mi soffermo sui dettagli rispetto a questi aspetti, ma che trovate nella scheda. Come possono essere definite? In base al principale principio che organizza queste diverse arene. La società civile è fatta dalla libertà di associazione e dalla libertà di comunicazione, quindi è fatta dai mass media e dalle associazioni che compongono la società. La società politica è fatta, il principio organizzativo, quello della competizione, una competizione elettorale libera e inclusiva, quindi che non esclude porzioni della società, e quindi la società politica è fatta essenzialmente dai partiti. La società economica è improntata al principio del mercato, del libero mercato istituzionalizzato, quindi fatto dalle diverse imprese economiche e dalle loro dalle associazioni che le rappresentano, anche se le associazioni che le rappresentano potrebbero essere incluse anche nella società civile. Lo Stato di diritto, la rule of law, è improntata al principio del costituzionalismo. L'apparato statale è improntato a un principio organizzativo che è quello burocratico e quello razionale legale, tipico dunque dello Stato moderno, dello Stato di tipo weberiano, quindi dotato di una burocrazia che viene regolata, le cui funzioni vengono regolate in base a dei principi di tipo razionale e legale. Queste cinque arene sono importanti in una democrazia consolidata. La robustezza di un'arena contribuisce alla robustezza dell'altra, però vedremo come queste arene, che esistono anche nei regimi autoritari, vengono invece piegate ad altre logiche che in parte distorcono, alterano i principi organizzativi che noi troviamo nelle democrazie. Ciò premesso, dunque volevo farvi vedere un'altra scheda, ed è precisamente quella sui ruolo dei partiti nella nelle democrazie. Anche questa non è produzione nemmeno mia, ma viene da un libro, adesso non ricordo quale, credo un manuale di scienza politica. Noi abbiamo in mezzo a questa figura i partiti che compongono il sistema partitico. Il sistema partitico, queste sono nozioni che dovreste conoscere, ma che ripeto, il sistema partitico è fatto dall'insieme dei partiti, però soppesati in base al loro peso nei parlamenti. Quindi un sistema partitico si dice, brevemente, si dice bipartitico quando in Parlamento è dominato da due grossi partiti che tendenzialmente si alternano al governo. Si dice a partito dominante o a partito predominante quando un unico partito tende a predominare nel corso di una successione di elezioni. Credo Sartori indicasse almeno tre, quindi possono esistere delle democrazie consolidate dove dominata dello stesso partito per lunghi periodi. È stato il caso, per esempio, menzionare dei casi più vicini al nostro, quello della Svezia, dominata a lungo dal Partito Socialdemocratico, o quello del Giappone, dominato a lungo dal Partito Liberale Democratico, ma abbiamo casi simili anche nelle democrazie consolidate di recente in Africa subsahariana. Il caso più eclatante è quello dell'African National Congress, cioè il partito anti-apartheid in Sudafrica. Ebbene, partiti e sistema partitico mediano fra la società civile, si vede in questo schema. Ecco, i mass media sono tenuti distinti dalla società civile, ma con tutta probabilità in questo schema con lo scopo di illustrare il loro ruolo, dalle organizzazioni degli interessi e dagli elettori. I partiti dunque mediano fra questo ambito, quello generale della società civile, anche della società, direi, della società economica, con altre istituzioni, e quindi con il Parlamento, con il governo e con la burocrazia. E qui, tra parentesi, sono messi anche gli apparati militari e la magistratura, in particolare gli apparati militari. Questo è un ruolo che viene giocato soprattutto nei regimi autoritari. Poiché molti regimi autoritari hanno questa dimensione militare molto, molto evidente. I partiti svolgono quindi un ruolo di rappresentanza degli interessi, aggregano gli interessi, mobilitano gli interessi, mobilitano gli elettori e svolgono questo ruolo di interfaccia tra le istituzioni di un sistema politico e i cittadini. Naturalmente, in un regime democratico i cittadini non sono sudditi, e dunque il rapporto, generalmente il rapporto, un rapporto improntato a un principio di libertà d'associazione, cosa che non avviene nei regimi autoritari. Nei regimi autoritari, la generalità dei regimi autoritari sono dotati di partiti naturalmente dominanti. Poi vedremo un po' le variazioni, perché sono elementi abbastanza importanti. I partiti svolgono anche in questo caso una funzione di rappresentanza degli interessi, svolgono d'altra parte un ruolo anche di mobilitazione a favore del regime. Sto parlando naturalmente dei partiti ammessi a concorrere, o dell'unico partito, o dei partiti, o del partito predominante in un sistema autoritario. Svolgono un ruolo anche qui di interconnessione, di mobilitazione, naturalmente a favore di un regime. Per definizione, in un regime autoritario i regimi sono destinati a durare, quantomeno nelle loro intenzioni. Cioè, un regime autoritario si definisce proprio per l'assenza di un ricambio del sistema ai vertici, del sistema di potere ai vertici. I partiti svolgono anche una funzione di tipo clientelare, e questo lo vedremo, è un aspetto importante, sia nei regimi democratici che nei regimi autoritari, con una distinzione che, se è vero che il ruolo clientelare dei partiti può essere di ostacolo al ricambio democratico anche nei regimi democratici, fin tanto che un regime si definisce democratico, l'esistenza di relazioni clientelari fra i gruppi di interesse, fra alcuni cittadini o fra l'insieme dei cittadini e i partiti in un regime democratico, viene lasciata la libertà comunque ai cittadini di formare altri partiti, di uscire dai partiti ai quali sono legati, di formare altri partiti. Questo dunque non altera in misura decisiva il gioco elettorale, cosa che invece non avviene nei regimi autoritari, cioè quei regimi autoritari che ammettono elezioni che sono per definizione manipolate e controllate. Il ruolo clientelare dei partiti di potere è quello naturalmente di creare, di mobilitare a favore del regime, di creare una struttura, diciamo, di consenso a favore del regime. Dunque, vediamo un po'. Tutto chiaro? Qualche. Ok, chiaro, no? Bene. Dunque, passiamo a qualche altra scheda. Se ci sono domande, fatele. Passiamo al... Dov'è? Passiamo al... ai tipi autoritari, come essi sono, eccoli qua, come essi sono presentati in letteratura. Quello che vedremo adesso sono delle possibili classificazioni e delle liste di tipi autoritari, come si ritrovano nella letteratura politologica, se ne trovano tanti. Io tendenzialmente per questo corso tendo a utilizzare solamente la definizione di autoritarismo, cioè non la confondo con, o tendo a non confonderla con altre, e questo per ragioni di semplicità e di semplificazione, e anche per rendere comparabili fra loro, innanzitutto per distinguere con precisione quella che, diciamo, è quello che è il contenitore delle democrazie dal contenitore degli autoritarismi, ma anche all'interno degli autoritarismi il mio obiettivo è quello di creare dei sottotipi che possono poi essere utili per comparare. Per esempio, ci sono alcuni autoritarismi che manifestano una dimensione militare più importante. Questo lo anticipo, quindi lo vedremo dopo. Adesso però faccio una disamina critica di come la letteratura generalmente ha utilizzato il termine di autoritarismo e le eventuali equivalenze. Quindi in questa serie di slide trovate nella prima, che poi in realtà è un documento Word, quello che è chiamato il campo semantico dei regimi non democratici, cioè troviamo a fianco della dicitura autoritarismo, troviamo totalitarismo, che per esempio è impiegato anche dall'INSEE e da Stepan, dittatura, monarchia, monarchia assoluta naturalmente, tirannia, dispotismo, autocrazia. Questi sono in larga parte dei sinonimi, anche se per esempio Linz e Stepan distinguono fra autoritarismi e totalitarismi, non solo loro, c'è una distinzione abbastanza importante, ma io direi che nel contesto geografico che a noi interessa, cioè quello medio orientale da un lato e quello dell'Africa subsahariana, noi siamo in assenza, storicamente non si sono mai cristallizzati o non si sono mai venuti a formare dei regimi totalitari. Abbiamo avuto dei regimi molto autoritari anche in passato, che hanno avuto probabilmente l'aspirazione a diventare dei regimi totalitari, ma un regime totalitario, adesso lo vedremo un po' in alcuni aspetti che vengono trattati da alcuni autori in letteratura, un regime autoritario implica una capacità di mobilitazione dei cittadini e di controllo dei cittadini, quindi implica l'utilizzo di strumenti pervasivi e sistematici, che è quindi una forza, una capacità di coercizione che tendenzialmente è venuta a mancare, specialmente nel contesto dell'Africa subsahariana. In entrambi i contesti noi siamo in un contesto di debolezza strutturale dello Stato, più nel caso dell'Africa subsahariana rispetto a quello medio orientale, quindi tendenzialmente gli Stati sono più deboli in Africa subsahariana rispetto alla regione medio orientale, e dunque questo ha di fatto impedito lo sviluppo di totalitarismi. Scusate che interrompo la registrazione, perché sennò dopo non riesco a caricare i file, diventano troppo pesanti, e ne faccio una